Adesso domanda per te, Monti. Alfiere G4 è buono o non è buono?
Alfiere G4 è una mossa stupida, la definirei, perché sacrifico l'alfiere in F7,
Bravo.
scacco in G5 e mangio l'alfiere in...
Sei diventato
è un
molto
classico questo.
bravo, vedi? Bravissimo. Mo sono molto contento, mi stai dando delle risposte che mi confortano moltissimo.
Live, maestro, ossequi, onori,
Buongiorno,
buongiorno.
buongiorno a te.
Ho fatto un video l'altro giorno sul tema delle AI. Ah no, era, scusami, era le ultime novità di ChatGPT 4 Omni, che è il nuovo modello presentato da OpenAI, che è ChatGPT. E tra le varie cose c'è anche il video, cioè tu inquadri in sostanza e apri ChatGPT, attivi la sua funzione video e gli dai gli occhi. Quindi tu puoi metterlo davanti a uno che gioca a ping pong e dire: oh, ma cosa sta sbagliando in questo movimento del tuo spin dritto? E lui ti dà tutta la sua intelligenza artificiale di analisi. E allora ho detto: è chiaro che se io a quel punto riprendo le mie partite di scacchi, non mentre sto giocando, no, ma cioè io riprendo le mie mosse. Alla fine della partita gli dico: allora analizziamo il match. E lui a quel punto parla con la voce che vuoi. E ho avuto questo azzardo di dire: è come se avessi il maestro Piscopo al mio fianco. E subito nei commenti mi hanno detto: giù le mani da Piscopo.
Fantastico. Vabbè, io fra qualche anno dovrò cambiare lavoro ed è assodata questa cosa.
No, tu quello che farai, Pier, sarà avere un'AI modellata sulla tua conoscenza. Cioè, tu prendi un modello di intelligenza artificiale, lo traini e alleni su tutto il tuo database, dentro lì tutte quelle robe che tu sai, e a quel punto poi io mi abbono al Piscopo AI, ed è come avere te, ma c'è la tua voce, tutte le
È
cose.
bellissimo, quindi smetto di lavorare, però continuo a lavorare.
E mandi avanti, capito, il tuo
Io sono
clone.
d'accordo, lo facciamo subito.
Esatto.
Mi
Senti,
piace
Pier,
questo sviluppo tecnologico, mi piace molto.
perché secondo me la domanda poi è spesso mal posta quando ci sono tutte queste novità. È sempre questa idea: ma allora questo ti sostituisce e a quel punto tu sei in mezzo a una strada? Cioè, tendenzialmente è sempre una visione molto negativa. E invece non c'è questa idea di giocare. È un'idea da singolaristi, ecco. Adesso stavo cercando di spiegarmela nella mia testa. È come giocare un doppio. Ecco, secondo me con le AI è come da switchare la mentalità e dire: d'ora in poi io gioco un doppio. C'ho un AI che è al mio fianco e devo diventare un bravo doppista. Perché tanto quella è come giocare con Federer, no? Però tu devi diventare un bravo doppista e la usi a tuo vantaggio. Non è che stai lì e se ti fai sostituire, ti fai sostituire, ma tu sei in spiaggia e lei lavora, no? Cioè, questo è un po' il concetto.
È
Non lo so.
bellissimo, è un po' come un libro fondamentalmente, no? Tu scrivi un libro e il libro, diciamo, sostituisce te, diventa un tuo alter ego. In questo caso è un libro
Esatto,
parlante, è un libro che...
perché è come dire: no, il libro però ti ha sostituito, non sei tu davvero. Cosa vuol dire? Cioè, ma detto questo, parliamo di scacchi, Pier, che mi sembra il tema fondamentale della settimana.
Io questa settimana ti farò tanti elogi perché... Devo dire che mi è piaciuto come hai giocato le ultime partite e in generale mi è piaciuto il bel salto che hai fatto, no? Da un momento un po' di
Merdoso.
dubbi, stasi, difficoltà, a un momento in cui si vede proprio che giochi con gioia, con serenità, ti capitano delle posizioni, diciamo, divertenti, buone, piene di vita. Questo sai quando succede? Succede quando si studia. Succede quando cioè tu ti sei sempre impegnato, però secondo me in certi momenti non avevi proprio le energie o comunque diciamo la massima concentrazione necessaria per fare queste cose. Invece adesso secondo me si vede che sei in un periodo in cui hai le idee chiare su quello che devi fare, no? Negli scacchi lo stai facendo, nelle partite si vede che sei contento proprio di mettere alla prova le nuove conoscenze, le nuove
Sai
varianti, no? Tutte queste
cosa,
cose che
Pier?
devi fare.
Ho due cose su cui riflettevo questa settimana. La prima è che ho giocato meno,
Less is more.
cioè, guarda che però è talmente controintuitiva sta cosa, cioè meno gioco, meglio gioco, che che per me è impossibile, cioè non può essere così. E quindi devo
Interessante,
darmi
per chi,
una ragione,
probabilmente per chi
diciamo.
viene dallo sport, no? Che ne so, Mike Tyson che si sveglia la mattina alle 4 per fare la
Esatto.
corsa, probabilmente lui più chilometri fa meglio è. Per lo scacchista conta la qualità, credo che rispetto ad altre parti prettamente fisiche del nostro corpo, la mente non sia fatta per la quantità, la mente è fatta per, no, dei picchi che poi retroagiscono su di te e ricostruiscono quello che eri prima e lo cambiano. Se non raggiungi quei picchi, non migliori. Per raggiungere il picco devi stare in un momento magico, no? E questo momento magico non può durare per sempre. Quindi è chiaro che
Giusto.
giocare un numero limitato di partite in cui ti succede. Queste sono cose prettamente meccaniche. Io poi non so, diciamo, non ho una preparazione fisiologica, non so spiegarti bene come funziona, però la percezione del miglioramento, sia mio che degli allievi, la vedo proprio come una cosa tangibile, cioè so quando a un certo punto hai capito quel qualcosa in più, hai voltato pagina, hai fatto un passo in avanti. Io già l'altra volta te l'avevo detto che mi sono reso conto di questa cosa e difficilmente mi sbaglio. O con altri allievi succede ed è bello perché di solito mi rendo conto di questo, no, cambiamento magari 2 o 3 mesi prima che davvero, ah, che bello, maestro, ho fatto questo risultato, eccetera, però dentro di me io già sapevo, dico, no, questo ragazzo qua o questa ragazza qui ha capito questa cosa, no? Cambia il modo di giocare.
Questo è interessante. L'altra cosa che mi è successa questa settimana è che dopo mesi che ci conosciamo, penso di aver capito quello che tu mi hai detto, cioè per la prima volta.
Che no, non mi spiego chiaramente.
No, no. Perché fino ad oggi mi sono sempre posto la domanda cioè io devo studiare l'apertura, il middle game, l'end game, cioè la mia mentalità era molto così, da dire, ci sono tre fasi di gioco e devo conoscere 60 aperture oppure due, ma perfettamente. Poi middle game, le 20 strategie, i 101 endgame, che è ovvio che se uno è un giocatore professionista poi dovrà conoscere tutta questa roba, però mi è sempre sfuggito il concetto di invece co comprendere il gioco, cioè farmi le domande giuste in ogni situazione a prescindere dall'apertura e quindi essere lì
Esattamente.
e chiedermi ogni volta cosa posso attaccare, ma se muovo questo pezzo, poi lui co cosa può attaccare? Perdo qualche cosa, mi può dare scarico e via così. Sono continue domande che prescindono poi dall'apertura, in realtà.
Esattamente. C'è una dinamica di fondo che è la dinamica stessa del gioco, mossa e risposta, no? Cioè, c'è semplicemente questo. Quando tu riesci a farti le domande giuste, poi le puoi abbinare alle conoscenze precise, no? Cioè, lui che cosa vuole fare? Ciao, sta minacciando questa cosa, però in effetti questa è una minaccia soltanto in una mossa, perché poi non è una mossa che lo aiuta, perché stiamo giocando una struttura tipica della francese in cui il cavallo non deve andare lì, allora se lo porta lì sta sbagliando lo stesso, capito? Questo è un ragionamento compiuto da scacchista, in cui parti, diciamo, dagli elementi concreti, cioè lui che cosa vuole fare, che mi sta minacciando, che posso fare, c'è un pezzo in presa, calcolo due mosse, eccetera. E poi ti chiedi, ma è effettivamente la direzione giusta rispetto a quello che so che bisogna fare o non è giusta? E chiaramente uno poi più ha giocato, no? Più hai studiato, più direzioni
Chiaro.
giuste c'hai, conosci più cose.
L'altra cosa a cui pensavo, e poi iniziamo, è che ogni azienda, secondo me, dovrebbe fare un test la mattina quando arrivano tutti i dipendenti. Cioè, tu arrivi in azienda e gli metti davanti un puzzle, un problema di scacchi.
Matto in tre.
Matto in tre, o quello che è, non so. A questo punto, fai il test a tutti i dipendenti. Quando arrivi, fai il test. Sì. Sei in grado di risolverlo, ma non risolverlo di culo, cioè risolverlo permette di dare 5 problemi. Se la tua testa in quel momento sta funzionando bene, a quel punto entri nella categoria, nella stanza, quelli che prendono le decisioni. Se no, stai lontano da lì. Io guardo, cioè, quando mi alzo la mattina e faccio dei problemi, lo vedo subito se il mio cervello è attivo oppure è completamente piatto. E quindi questa cosa è fondamentale. Però io poi
Molto bella questa, soprattutto davvero per chi prende delle decisioni, no? In effetti vediamo a che livello sei di concentrazione.
Esatto, come sei messo. Detto questo, l'unico problema che ho oggi è la vita. Ecco, cioè la vita che mi toglie tempo agli scacchi. Tutto il resto, devo andare al concerto di Bruce Springsteen. porca miseria, come faccio adesso? Cioè, non posso giocare a scacchi. E allora ho pensato, porto le cuffie, capito, quelle,
Addirittura.
e mi metto lì e faccio, mentre canta
Devo dirmi che
qualcuno, non lo so.
mentre ascolti il concerto, mentre una rockstar canta, tu stai giocando a scacchi.
Esatto.
Questo è.
Cioè, e poi penso, no, forse per il mio matrimonio non è positivo, quindi, però, diciamo,
Anche
il tema.
soprattutto per l'autostima della rockstar, perché deve iniziare a saperlo, no?
Ti
In realtà tu
immagini?
dentro di te stai pensando, ma perché fa tutto questo rumore? Perché non, io non riesco a giocare
Abbassa un attimo, Bruce, che non riesco. Cavallo G3. Va bene, dopo le mie solite cagate, Pier, da dove partiamo?
Partiamo da qualche tua partita perché hai giocato con concentrazione, hai giocato di meno, sono successe tante cose interessanti e didattiche. Guardiamo un pochino perché le utilizzeremo sia per gli scacchi in generale, sia per il comportamento durante la partita, sia per delle conoscenze, per esempio, d'apertura o di piani del medio gioco o del finale specifici. Per esempio, questa mi è piaciuta molto all'inizio. E mi è piaciuta molto, anche se diciamo il motivo per cui mi è piaciuta è che ti sei un po' perso per strada, però mi è piaciuta molto per il tipo di situazioni che si sono create. Allora, diciamo che col bianco è abbastanza chiaro che tu tendi sempre a giocare delle posizioni di gambetto, il che comunque non mi dispiace affatto, va
Ma
bene come
ah, ok. Questo
va
perché non
bene
so
come
cosa fare, con la
impostazione.
carica non so che cosa
Va
fare.
bene, siamo in un momento, diciamo, di transizione. Oggi, per esempio, vedremo un po' meglio la siciliana, però un po' alla volta. Giusto per dirti una cosa, in questa posizione, secondo me, ci sono diverse cose da vedere. Ok, la prima cosa, non so come risponderesti, per esempio, se il nero ti gioca al fiere F5. Questo è un tema tattico tipico dell'apertura. Non so se funziona o non funziona, potrebbe non funzionare, eh? Che tu vuoi fare sempre il trucchetto cavallo per F7, giusto?
Certo, sì.
L'idea sarebbe che sul fiere per F5 fai donna 5 scacco e c'hai il doppio attacco al re e all'alfiere. Probabilmente questo sì funziona tatticamente, invece forse si può fare cavallo per F7.
Uguale.
Forse sì, forse no, perché sul re per F7 alfiere C4 scacco. Stai attaccando il re, attacchi anche la donna. Quindi probabilmente re E8 è l'unica mossa. Non vedo altre mosse per difendere la donna. E adesso fai il fine F7 scacco. Al solito. Quindi diciamo, buona notizia, il trucchettino credo che funzioni anche nel caso del fiore F5. Che altrimenti sarebbe una mossa ideale per il nero. Cavallo D7, lui sta proprio, che okay, ha visto il trucchetto
Sì.
e sta cercando di impedirlo, però molto bravo, mi è piaciuta molto la mossa cavallo per H7, cioè tu stai giocando con le regole, nel senso che non si mangia di solito questo pedone. In questo caso è una buona idea perché non ti può intrappolare l'alfiere, visto che dopo, scusa, visto che dopo G6 mangeresti il cavallo, no? G6 è la mossa tipica per intrappolare i pezzi quando finiscono un po' lontani. Se no te ne torni indietro e hai vinto una qualità. E non può neanche intrappolarti il cavallo perché semplicemente ti mangi l'alfiere. Praticamente sei sicuro di poterti mangiare questo alfiere. Poi la partita continua. Lui fa E5, che credo che sia un po' troppo ambiziosa in questa posizione. Ti mangi l'alfiere, giusto, se no se ne sarebbe scappato. E a questo punto hai un bel vantaggio di sviluppo. Cavallo C3, va bene. Cavallo F6, alfiere G5.
Qua Pier, l'unica cosa che questa posizione mi metteva un po' a disagio era quella torre aperta.
Allora, in tal
Colonna H
caso
c'è un'autostrada che gli ho aperto, ecco.
sì, in tal caso è molto importante decidere dove arroccare. Infatti, questo era uno dei punti in cui volevo arrivare. Allora, primo punto didatticamente importante: cavallo 8 H7. Bene, a questo punto tu hai diverse soluzioni. Puoi mangiare il cavallo in H7, puoi mangiare il cavallo in F6, puoi spostare l'alfiere, puoi difendere l'alfiere, no? È chiaro, la prima cosa che uno fa è calcolare, cioè in particolare, secondo me, viene in mente che puoi giocare alfiere per H7 in questa posizione, perché ci sono dei, diciamo, c'è un allineamento, no? Della donna D1 sulla donna D8. In particolare c'è il famoso matto di Morphy, non so se ti ricordi, il matto in cui arrivi con una torre nella casa D8 sostenuta dall'alfiere. Per esempio, giusto per far vedere come il nero può sbagliare clamorosamente, se facciamo il fiere per H7 Donna per D1 scacco, torre per D1, per esempio la clamorosamente sbagliata cavallo per H7 sarebbe matto, no?
Certo.
Tu stai sfruttando quest'idea e però dai un alfiere, cioè dare un alfiere nella prima fase della partita è qualcosa che si può fare soltanto in cambio di qualcos'altro. Ok? Allora, questa per te è una nozione d'ora in avanti da tenere per buona, cioè quando mangi col cavallo H7 e l'alfiere in F8, tu stai guadagnando qualcosina. Il cambio dei pezzi non è mai neutro negli scacchi, c'è sempre una differenza. Allora, per esempio, all'inizio della partita cambiare un alfiere con un cavallo è molto rischioso. Viceversa, se riesci a togliere un alfiere per un cavallo, è una cosa buona, perché statisticamente il numero di posizioni che saranno più adatte agli alfieri è più grande. Quindi bisognerebbe fare questo cambio in un momento in cui siamo sicuri che invece non si verificherà una situazione del genere. Ok?
Ok.
Quindi tu qui hai un piccolo vantaggio. E quando fai però alfiere per H7 lo stai
Lo
ridando
perdo.
indietro. Ok? Addirittura Bobby Fischer, che era grande amante degli alfieri, definiva il vantaggio dell'alfiere contro il cavallo come la piccola qualità. La qualità sarebbe torre contro pezzo minore, no? Questo è il vantaggio della qualità. Invece Fischer diceva alfiere contro cavallo una piccola qualità di vantaggio, che insomma,
Vantaggino.
che la dice con lui, è già qualcosa su cui si può vincere la partita. I giocatori, diciamo, tecnicamente più forti su questi vantaggini ci vincono la partita. Allora, tutto questo per dirti, lo possiamo salvare il nostro preziosissimo alfiere?
Yes.
Capito? Quindi quando ti propongono dei cambi del genere, hai due soluzioni. O ti sbrighi, giochi per la velocità e allora cambi senza pensarci l'alfiere contro il cavallo e va bene. Oppure cerchi di conservarti l'alfiere. In questo caso, perché vorrei conservare l'alfiere? Perché innanzitutto il cavallo in H7 è bruttissimo. Quindi io, se io per esempio me ne vado in H4, potrei andarmene per mantenere l'inchiodatura, potrei venire in E3, che mi sembra promettente. E in particolare il cavallo in H7 non sappiamo dove va. Okay, bruttissimo questo cavallo. Okay, G5 non può andare, potrebbe tornare indietro, ma non ha molto senso. È vero che ci possono essere mosse, diciamo, pseudo-attive, tipo cavallo G4, eccetera. Però siamo talmente ben sviluppati che non ci possiamo preoccupare di una cosa del genere. Veramente puoi venire qui con l'alfiere, no? E va benissimo. Ci stiamo prendendo una bella diagonale. Poi arroccheremo lungo, perché in effetti
Non ci
arroccare il
piace
mosso
quella torre,
con la
diciamo.
colonna H è un po' rischioso. È decisamente rischioso. Ok, tu decidi di cambiare, ci può stare. Lui mangia in H7, che non mi piace perché rimane inchiodato. Qui potevi subito mangiare, no? E poi fare cavallo 4. E sfrutti l'inchiodatura.
Giusto.
Tu hai fatto, diciamo, la mossa più elegante, cavallo E4, perché in effetti sfrutti il matto di Murphy, per cui, cioè, questa è una mossa, secondo me, da punto esclamativo, non fosse altro per il fatto che dimostri di conoscere un'idea tattica fondamentale.
Sì, perché ho pensato, se tanto mangio io torre AD1 e sono sempre piazzato lì. Nella mia testa ho pensato cavallo E4, lui mangia con la regina, torre D1, io mangio il suo cavallo con il mio cavallo, lui mangia con il pedone, alfiere F6, a quel punto sono...
Sì, questo è un ottimo calcolo. Tra l'altro, non ci hai neanche pensato più di tanto. Vedo che hai pensato nel momento di fare alfiere per H7. Diciamo che ti aspettavi questa continuazione: torre per H7, cavallo E4. Qui molto bravo, perché hai giocato questa sequenza, diciamo, forzante e molto aggressiva. Molto, molto bene.
Time,
Lui
preciso.
mangia in D1, torre per D1. E di nuovo deve fare cavallo D7. Quindi qui hai raggiunto un grande vantaggio posizionale, grande, 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 che potevi concretizzare immediatamente con la vittoria. Il cavallo E4 che tu hai fatto è molto meglio di cambiare le donne, eh? Hai fatto una mossa elegante e anche molto forte. Probabilmente il nero non avrebbe dovuto cambiare le donne, avrebbe dovuto giocare qualche altra cosa, ma è già molto difficile difendersi con il nero. Cavallo D6, re F8 e qui, mannaggia, potevi vincere subito, 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 subito. Che
Ah, sì,
peccato.
l'ho vista dopo. Qua era cavallo mangia alfiere C8, torre mangia cavallo D5.
Esatto. Allora, qui è interessante per me capire cosa è successo. Che ci hai anche pensato, quindi non è
Sì.
neanche che hai mosso al colpo. Quindi come mai non hai visto una cosa veramente molto molto
L'ho
banale?
vista dopo, l'ho vista dopo. Appena ho mosso, ho detto cazzo, l'ho vista dopo. E infatti speravo che poi non, come
Se ne
dire,
accorgesse.
non se ne, cioè, lasciasse lì, a quel punto era impresa. L'ho vista, questa qua l'ho vista, ma l'ho vista tardi.
Ok. Allora, per esempio, un buon comportamento mentre si gioca, diciamo, una buona abitudine. È quella quando tu sai di avere una posizione dominante, no? Qui lo stai capendo che c'è una posizione dominante, è quello di cercare una mossa migliore rispetto alla mossa che hai deciso di fare. Cioè tu pensi di fare una mossa, ok? Per esempio arrocco, mossa buonissima. Poi però siccome dici ma io ho una posizione dominante, non è una posizione così normale, no? È proprio una posizione dominante. Fammi vedere se per caso non c'ho una mossa migliore, fammi vedere se per esempio le mosse concrete non funzionano.
Giusto.
Questo era quello che diceva il campione del mondo Lasker. Diceva proprio quando vedi una mossa buona, cercane una migliore. E il ragionamento è interessante perché quando vedi una mossa buona significa che la posizione è buona. Quindi magari non, questa posizione è più buona di quello che ti aspettavi.
Io in questo momento, Pierre, faccio l'opposto. In genere la mia regola è quando trovo una mossa pessima, ne cerco una peggiore. Questa è la mia
No.
filosofia al momento scacchistica.
Ok, no, un altro c'è chi dice, per esempio, quando vedi una mossa buona, fai una mossa buona, no? Che è un altro modo di vedere le cose. Secondo me dobbiamo avere un discrimine che è quello di capire quanto la nostra posizione è promettente. Cioè, se tu dici la mia posizione la sento che è bella, no? Qui perché la sentiamo che è buona? Sentiamo che è buona perché il re nero ha perso l'arrocco, il cavallo sta in D6, c'è cioè il cavallo in D6. È veramente una cosa pazzesca, no? Quindi magari ci scappa qualcosina. Ok, arrocco, per me è ancora meglio perché ci sono più spunti didattici. Lui giustamente fa, cioè giustamente, avrebbe dovuto forse spostare il cavallo. Lui fa F6, ancora puoi fare cavallo per
Sì,
C8 se vuoi. Questa ti dà vantaggio perché su F per G, cioè se ti mangia l'alfiere, dopo torre per D7 si verifica un caso tipico degli scacchi. Che è la torre in settima. La torre in settima è una delle cose più belle che ci siano. Ok? Davvero fantastica.
Non so perché non riesco mai a ottimizzarla, sta torre in settima.
E vediamo perché non riesci a ottimizzare la torre in settima. Vediamo. Per esempio, in una posizione del genere, perché la torre in settima è così forte? È così forte per due motivi. Primo, perché ti vado a mangiare i pedoni. Quindi se non fai qualcosa, perdi B7. Giusto? Bene. Secondo, per esempio, torre B8. Tocca anche muovere al bianco, fantastico. Abbiamo anche la mossa. Quindi, per esempio, mi mangio già un pedone. Cioè, qui oltre al vantaggio posizionale ho anche un vantaggio. Facciamo finta che non me lo mangio, che il nero fa torre B8. Ma io faccio torre FD1, per esempio, e il nero fa torre B8. Il vantaggio è enorme perché nella settima traversa, occupando la settima traversa, tagliamo fuori, si dice, il re avversario. Allora, io ti faccio per esempio torre C7 e mi preparo a raddoppiare. Se mi permetti di fare torre D in D7, a quel punto due torri. Io mi ricordo in un vecchio libro c'era scritto che due torri sulla settima traversa. Forse non era un libro, era un articolo di un grande maestro australiano che collabora per la rivista italiana degli scacchi, che si chiama Torre e Cavallo. E mi ricordo che mi impressionò questo articolo in cui mostrava come con queste due torri sulla settima aveva vinto un sacco di partite e diceva due torri in settima vincono anche contro una scala reale. Ok, cioè tu nella tua mente puoi dire due torri in settima è l'Eldorado, due torri in settima è la forza più grande che ci sia negli scacchi.
Però scusa Pier, in questo caso non vedo come lo concretizzo, cioè nel senso vedo come lo concretizzo come vantaggio perché, che ne so, scacco in F7, il re si muove e a quel punto, non so, mangio il pedone, però cioè, non è che do matto in questa situazione, perché
No,
comunque non
però
faceva le due corriere.
è una minaccia latente. Per esempio, la torre B8, che ne so, la torre in B8 non può mai muoversi perché c'è matto.
Certo.
Cioè, stai tenendo in ostaggio tutti i pezzi del nero. Appena muove
Ok.
qualcosa, perde qualcosa.
Ok. Quindi la devo
Quindi,
vedere in quel modo lì. A
sì.
volte magari c'è un matto, ma se no è come dire una situazione bloccante per lui e positiva per me.
Sì, per cui per esempio la strategia tipica quando hai legato completamente l'avversario è che porti ancora dei pezzi, no? Qui per esempio facciamo finta che non vogliamo mangiare in C6. Io qui farei, che ne so, re F2, re 3, re 4.
Lui non mangia con la torre in H1 perché sennò
Se mangia per esempio in H2,
H2.
succede un disastro. Si allunga la settima traversa. La settima traversa diventa assoluta. In questo caso non ci sono più pedoni, quindi le torri possono fare tutto quello che vogliono. In questi casi è molto semplice, basta entrare con un terzo pezzo e si fa matto. Questa è la regola degli scacchi: tre pezzi fanno matto. Ok?
Ok.
Molto molto semplice, davvero ti servono soltanto tre pezzi. Qui per esempio re F5 potrebbe essere precisa, torre per G2, re F6 e qui è finita. Sto minacciando torre C in F7 scacco, seguita da torre G8 matto.
Yes.
Capito? Quindi torre in settima a prescindere. Per te la torre in settima deve essere come un vantaggio di materiale. Posso andare in settima? Ci vado. Ok? Poi ti mostrerò alcune idee tipiche. Questo è un argomento molto bello da studiare. Ti mostrerò alcune idee tipiche, sia tattiche che strategiche. Per il momento registra l'idea. Torre in settima, ci vado. Ok?
Ok. No.
Ah,
Torre settima, Pier? Torre settima? Ci vado. Questa sarà la...
ci vado.
Mi farò la maglietta con scritto Torre settima, ci vado.
La torre in settima è fantastica. La torre è uno dei pezzi più sottovalutati, ma la torre in realtà è un pezzo straordinario, fortissimo. Alfiere E3 ci sta. E qui molto bravo, apri il gioco. Bravissimo. Questa è la mossa concettualmente giusta. Devi aprire il gioco. Perfetto. Il nero non sa che fare qui. Fa B5. Qui credo che sia stato un po' precipitoso, nel senso che va bene anche F per E5, però puoi fare anche, diciamo, il nero non sa bene che mossa fare in questa posizione, perché se muove l'alfiere indebolisce il cavallo. Comunque F per E5 ci sta. Cavallo per E5, alfiere C5, minacciamo la scoperta. Re E6, non può fare molto altro, e qui tu giochi torre F1, che è anche una mossa molto interessante. Cioè questa, qui ci hai pensato un pochino, torre F1 mi sembra comunque un'ottima mossa. Probabilmente potevi cercare di sfruttare il cavallo. Poteva essere un'altra idea. Per entrare qui con la torre e eventualmente poi rimettere il cavallo in D4 e andarti a mangiare il pedone C6. Diciamo che poteva essere un'idea, però molto bene anche torre F1 perché lo inchiodi ed è estremamente fastidioso. Alfiere D7 deve fare qualcosa il nero. Cavallo E4, bravo. Adesso stai minacciando torre D6 scacco. E fondamentalmente non può fare nulla per impedirlo. Scacco. Re F5, cioè probabilmente avrebbe dovuto giocare re F7, no? Re F7 buona o cattiva, probabilmente andava fatta. Sulla quale credo che la più semplice sia cavallo G5 scacco. E dopo F per G5, torre per E5. E in questa posizione di nuovo è un grande, grande vantaggio posizionale, grandissimo perché stai attaccando il re, i pezzi neri sono allo sbando completo, è come se avessero litigato a morte questi pezzi, non si parlano e qua qualcosa vinci, sicuramente. Non vedo come si può difendere il nero. C'è G5 impresa, D7 impresa e a un certo punto entrerò qui. Entriamo sulla famosa settima traversa, ok? Davvero è il nostro obiettivo di sempre, entrare sulla settima.
Però io non ho fatto sta mossa.
No, lui non ha
Infatti,
fatto,
cioè, non posso essere così
lui
geniale.
ha fatto peggio, secondo me, re F5, giusto cavallo G3. Mi piace perché stai cominciando ad acquisire i tempi, nel senso quando il tempo, diciamo, di esecuzione, quando l'avversario ti dà un'occasione, anche se non vedi esattamente cosa fare, però percepisci quel momento. Questa è una cosa buona, questa è una cosa buona che viene dalla pratica. Lui gioca re G5. Ora si tratta soltanto di finire la partita. Tu hai fatto torre per E5 scacco. Non so se potevi giocare addirittura per qualcosa di più, però torre per E5 va benissimo perché ti rendi conto che vinci due pezzi per la torre. Quindi adesso la partita tecnicamente è vinta. Lui gioca torre E8. che ci può stare. Scacco ci può stare, ottima mossa. E lui impazzisce, cioè qua deve giocare chiaramente Re G6, no, per cercare di salvare il salvabile. Re F4 si sta proprio consegnando ai due pezzi. Allora, il suo re, monti, facciamolo come un esercizio. Il suo re è in una rete di matto, giusto?
È lì, insomma, è lì da qualche
Quasi,
parte.
quasi. Lui può andare soltanto qui e qui, giusto? Allora, in questi casi, che si fa per vincere la partita? Qual è il modo più semplice e più sicuro per vincere la partita? È proprio quello di concludere questa caccia al re, fare in modo che il re sia avventurato fin qui e beh, gliela facciamo pagare. Non è che puoi venire a casa mia e fare come ti pare, capito? Quindi
Che è quello che ho
questo
pensato, però a naso vado a memoria, vedevo, cioè non vedevo un matto apparente qua.
re va acchiappato. Io non so, ti dico la verità. All'inizio pensavo che re F2 sarebbe stata decisiva, però mi rendo conto che c'è ancora torre per H2. Quindi per toglierti la casa G4 devo inventarmi qualcosa. Questo qualcosa potrebbe essere alfiere C5. Vedi come sto stringendo un po' il cerchio, eh? Dopo alfiere C5 che cosa fai? Adesso sto minacciando banalmente alfiere 3 scacco e poi torre per G7. Se ritorni dove stavi prima, probabilmente
Dove può andare?
ti faccio scacco. Adesso chi ti salva? Ah, c'è torre F8 scacco. C'è un piccolo problema, perché altrimenti torre G6 sarebbe stato quasi imparabile. Ok, quindi dobbiamo essere più furbi di così. Torre F7 scacco, Re G5, Torre F5, Re G6. Il Re in G6 sta abbastanza bene. Potrebbe essere che la mossa furba è Torre D6. Cosicché quando vai in G6 c'ho lo scacco in G4. Scusami, quando vai in G4 ho lo scacco in G6. Il nero non può fare Torre H6 per l'infilata alfine 3 scacco. Ad esempio, se fai lo stesso torre F8, si verificherebbe un caso curioso in cui sto mettendo in trappola il tuo re. Sei in stallo, non puoi muovere. E la prossima mossa ti do un matto. Non sono facili queste cose, eh? Attenzione, non sono per niente facili. Te le sto facendo vedere come impostazione.
Va bene.
Qui non può difendersi più, perché se fai 4, alfiere D6 matto. Vedi come tutti i pezzi si stanno amichevolmente aiutando. Siamo una squadra. No? Ok, re F2 sarebbe stata la mia prima reazione, ma è piuttosto difficile da calcolare. Non so neanche se è corretto questo calcolo. Abbiamo detto alfiere C5. Cioè, da un punto di vista pratico è estremamente difficile difendersi con il nero. Penso che l'avresti vinta sicuramente. E tu giochi cavallo e due scacco. Un'altra cosa interessante sarebbe stata addirittura la mossa H3, minacciando re F2.
Però c'era il cavallo in
Lo
presa.
so, il cavallo in presa. Ok, prova a usare la stessa tecnica che ho usato io, cioè a intrappolare il re in una rete che non gli lascia scampo. Quale sarebbe la mossa che intrappola il re?
Torre di 3, scacco.
Non lo intrappoli perché ancora c'ha delle case.
Cioè, qua può andare via in diverse. No, in realtà può andare via in un'unica casa,
Esatto,
F4.
quindi
Ah, ok, quindi alfiere G5.
ok, alfiere G5. Ora stiamo minacciando matto in una mossa, giusto?
Sì.
Purtroppo il nero ha una difesa, ok? Queste sono cose belle, eh? Sono i temi di matto imparabile, sono cose molto belle che succedono quando uno ha una posizione molto vantaggiosa.
Ah. Beh, in realtà, scusami, se facesse 4 col
Unica
pedone,
mossa,
eh?
unica mossa, unica mossa. Adesso dobbiamo trovare il modo sempre di acchiappare il re nero, se no, diciamo, non andiamo da nessuna parte. Qui abbiamo addirittura un pezzo in meno, no? E probabilmente non ce la facciamo. Non credo che ci sia il matto imparabile in questa posizione. Questa mossa fa
Torre F7.
sì, molto bella torre F7. Torre F7 per
poi
fare.
alfiere F4.
Noi in realtà stiamo minacciando torre F4, torre G4.
Oh, ok. Ah no, giusto, perché sennò alfiere F4, re H4.
Bravo Monti, devo dire che hai un ottimo intuito. Torre F7 è molto molto buona. Potrebbe essere la mossa vincente, torre F7. Torre H5 per attaccare l'alfiere e per scongiurare torre F4, torre G4, giusto?
Sì.
Forse adesso ti faccio alfiere 3. Sto minacciando torre per G7 scacco e torre G4 matto. Cosa fa? Torre G8 non ci credo. Torre G8 deve perdere. Torre G8 faccio semplicemente torre F4,
Poi chiudere in G4.
no? Torre G5. Oh, palo abbiamo preso, non siamo riusciti a fare gol completamente, ma siamo molto vicini. Siamo molto, molto, molto vicini, Monti,
Scusami,
alfiere F4
se alfiere F4, a quel punto re
scacco.
H4.
H4, re H2. Hasta la vista, baby.
Ok.
Matto
Beh, ho
imparabile,
capito.
vedi?
Ah no, perché
Ah, può spostare la torre. Spostare la
torre
torre.
C5.
Può spostare la torre. Attenzione. G3 scacco, re
Ma scusa,
H5.
e
Sì. Sì,
torre invece torre G5? È vero che lui mangia con l'alfiere, io mangio col re.
anche torre G5, interessante. In realtà può andare su qualsiasi casa sulla quinta. Sembra che si sta difendendo.
Bastardo.
Siamo stati troppo magnanimi. Sono cose belle queste, però purtroppo a volte non finiscono come vorremmo. Alfiere 3, torre G8, incredibile. Quindi forse non è, forse dobbiamo davvero fare torre F4. Torre F4, torre G5. Adesso la semplice torre per E4. Cioè, perché se la torre non fosse in presa, alfiere F2 sarebbe matto. Ma dove la metto questa torre? Che in F7 stava già, in F1 non ha senso. Torre per. Unica mossa torre G6, altrimenti hai perso. Ah, giusto. Adesso alfiere F4 scacco. Unica mossa re H4. Adesso c'è lo scacco di scoperta. Scegliamo dove darlo. Qual è la casa giusta? Vabbè, comunque qui stiamo, secondo me, vincendo, eh? Forse anche una mossa di preparazione come re H2 vince. Con l'idea G3 scacco. Che non so dove vai con questa torre. Dovresti spostare la torre per liberare una casa al re. Ma per esempio, se fai questa.
Ok, ovviamente ci sono, lui può fare un sacrificio di torre disperatamente nella mossa precedente, re
Sì. Sì.
H2, e lui può mangiare torre G2.
Sì, però quello, diciamo, ci darebbe partita vinta lo stesso. Qui si sta ancora difendendo perché non ci sono scoperte, o almeno non vedo scoperte immediatamente decisive. Alfiere 3 scacco.
Beh, però
Possiamo mangiare la torre, questo è chiaro.
alfiere E5.
Alfiere 3 scacco, re H5. Difficile acchiappare il re, eh? È una delle cose più difficili e più belle degli scacchi, acchiappare il re. Non sempre è facile. Ok. Era, diciamo, per abituarti a questo genere di situazioni in cui crei delle minacce, no? Non, diciamo, non facendo scacco, ma preparando questa cosa. Tu fai cavallo E2 scacco, ci sta lui addirittura fa re E3,
Ah,
non lo so.
scusami, quindi tutto questo non è mai avvenuto. È come
No,
nei
no, no,
film
no,
dove
no.
vedi che l'attore si sveglia e dice: ma non è mai successo? Non è mai successo questo.
No,
Perché
no, no.
io invece ho fatto cavallo E2.
Sì, qui ci hai pensato, neanche tanto, cavallo 2 scacco, re 3, e hai ripetuto le mosse. Però qui non devi ripetere le mosse, qui hai un chiarissimo vantaggio. Chiaro, 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 proprio grande, molto grande. Allora, l'idea, Monti, lo usiamo come esercizio, eh? diciamo, cercando di fare come ho fatto io, no? Di utilizzare questo metodo di immaginare delle reti in cui i tuoi pezzi si coordinano, belli vicini vicini, e impediscono al re di muoversi. Secondo te, come avresti potuto procedere in questa posizione per mettere in difficoltà il nero, magari per vincere una partita?
Ti spiego la preoccupazione che mi è sorta e il motivo per cui penso di aver rimosso il cavallo, perché ho pensato re F1 a
Sì,
protezione del cavallo
bravo.
e poi ho pensato, però c'è torre F8, che non ho neanche pensato
No,
che fosse protetta
no.
dall'alfiere,
Ok.
dall'alfiere mio. E quindi ho pensato, ops, poi mi ritrovo con il re in E1, lui mangia torre H2 e mi ritrovo a essere mattato come un cretino. In H1. Questo è stato l'iter logico. Per cui ho, come dire, dimenticato che il mio alfiere proteggeva la casa in F8. Perché se no sarei andato anzitutto avvicinare il mio re e poi a
Bravo,
quel punto
questa è la mossa
portavo
giusta.
giù.
Questa è la mossa giusta, vince perché se torre per H2, alfiere G5 scacco, re 4 e sarebbe stato un bellissimo matto per concludere un'ottima partita. Ok?
Wow.
Vabbè, diciamo che non hai avuto molta fiducia nella tua posizione, che uno di solito vede delle mosse in più per l'avversario quando non si sente molto sicuro, no? In generale, diciamo che un re che va a spasso con tre pezzi, fra cui la torre, lo acchiappi sicuramente, cioè non va da nessuna parte. Capito? Se ti dovesse capitare in futuro, concentrati, perché tanto in questi casi basta un secondo per fare il scacco matto. Usa tutto il tempo e usa questa tecnica di immaginare la rete in cui metti i pezzi.
Qua in automatico avrei mosso torre di 3.
Lo so, ma qui in questa posizione puoi fare torre di tre, però. Stai minacciando matto in 2, alfiere G5, cavallo G3. Questo è proprio matto. Se toccasse al nero, al bianco sarebbe matto. Alfiere G5 e poi.
Come fai, Piera, a visualizzare dove dà matto il cavallo? Perché l'alfiere è facile, però il cavallo faccio sempre una fatica.
Lo so, lo so, lo so. Il cavallo è fastidioso perché cambia colore e cambia ancora colore, no? Cioè, da casa bianca va a casa scura per attaccare casa bianca. Quindi un po' complicato. Fondamentalmente, guardo un po' insieme, no? Cioè, alla fine mi interessano dei gruppi di case. Quando attacchi il re, molto spesso ti interessano gruppi di case vicini, giusto?
Sì.
E allora, se c'è un alfiere campo scuro, è abbastanza naturale che il cavallo controllerà le case chiare. Quindi, per esempio, alfiere G5 più cavallo G3 è uno schema molto buono.
Devo anche ricordarmi che se il cavallo è su una casa nera, attacca delle case chiare.
Eh sì, questa è la
Cosa
difficoltà
che.
del cavallo che da un colore passa all'altro, ma controlla il colore, diciamo, no? Opposto.
Sì. Ok.
Ok.
E invece io non ho fatto questo.
No, hai ripetuto le mosse, va bene, ci può stare. Altre partite che volevo
E com'è
mostrarti.
finito il match?
Patta, avete ripetuto la
Ho
posizione.
pattato. Che pirla, veramente.
Hai pattato. A qui invece, grande, grande tiratina d'orecchio. Hai giocato, diciamo, la tua adesso abituale, no, difesa scandinava molto bene che ti sei mangiato il pedone, alfiere G4, E6, tutto molto normale, giusto non cambiare l'alfiere, abbiamo detto che l'alfiere non sappiamo, no? Cavallo C6 si può giocare, eh? Diciamo, il rischio è che dopo C3 ti ritrovi senza prospettive con questo cavallo e dovrai rimuoverlo. Quindi, messaggio per te per il futuro. Questo cavallo probabilmente non lo metteremo in C6 subito, magari in questa posizione facciamo prima alfiere E7, arrocco, eccetera. Aspetti a vedere quello che fa il bianco, fai alfiere E7 e arrocchi, ok?
Qui scusami, c'è anche in realtà ho visto che alcuni grandmaster della mia parte di studio cerco di vedere i miei colleghi cosa fanno i grandi maestri, insomma, quindi di volte do un'occhiata. Ho visto che alcuni giocano quando fai alfiere H5, giocano pedone G4.
Ma non quando è arroccato.
No,
Questo quando
quando ancora prima, quindi in
sempre
questa posizione qua.
arroccare, per esempio qui ti possono fare G4. È sensata perché poi ti attaccano col cavallo.
Esatto, quella roba
Però
lì.
diciamo, abbiamo una posizione solida, probabilmente possiamo fare cavallo D7 per contestare subito il suo cavallo. Se ti mangia, mangi col pedone.
Ok.
Probabilmente in questi casi ti conviene metterti col pedone in C6 per contenere il suo alfiere campo chiaro e arroccare lungo. Quindi forse vogliamo fare C6, donna C7, arrocco lungo. E non è molto preoccupante. Bianco si è indebolito, ha la coppia degli alfieri, ma si è indebolito. Lui ha giocato in maniera molto classica. Cavallo C6 un po' prematura, secondo me, come mossa. Cavallo C6 potevi farla dopo. E il tema d'ora in avanti sarà il cavallo fuori gioco. C3 ottima. Se vuoi
Ma
dire,
perché
questo
no? Come si
cavallo
fa?
è C3 ottima perché questa catena di pedoni purtroppo limita fortemente il tuo cavallo, che non può andare qui, non può andare qui, non può andare qui. Sta messo male. Alfiere D6 ci sta, ci può stare. Cavallo D2. Cavallo E4, alfiere F4 ci può stare, anche se richiede calcoli approfonditi, cioè mi piace come idea, né? Sei andato a cercare la tattica, ripeto, proprio l'impressione è che ti stai divertendo di più, che stai giocando con più, no? Inventiva. Alfiere per F4, cavallo per F4, cavallo G3, ti costringe o a dare l'alfiere o a ritirarti, io mi sarei ritirato, francamente, però è una scelta. Adesso il grande problema è cosa fare con questo cavallo che è messo male. Quindi tu correttamente hai visto che hai un cavallo messo male, però il modo che hai utilizzato per aggiustare, diciamo, la posizione di questo cavallo è stato un rimedio peggiore del male. Allora, che si fa quando c'è un cavallo messo male? Bisogna manovrarlo, però quando lo manovri, prima regola, meglio passare sempre per linee interne, che è come in guerra un pochino. Se vai per linee molto avanzate, attenzione perché ti potrebbe succedere qualcosa. Quindi molto meglio passare per vie interne. Quindi in questo caso la via interna sarebbe questa, giusto?
Esatto.
Purtroppo subito non puoi farlo perché c'è B7 in presa. Quindi
Yes.
in questa posizione probabilmente ti conveniva difendere B7, poi avresti fatto cavallo C6 E7, poi forse avresti fatto C6 e la partita si gioca. Bianco sta un pochino meglio, ma si gioca. Invece cavallo A5 cominci a giocare nella direzione sbagliata. Alfiere D3, ovviamente, e qui non hai visto che il pezzo. La tua idea è giusta fare C6, però hai perso un pezzo.
Ah, è vero, era questa partita qua, sì.
Ok? Quindi errore, cioè questa è la mossa giusta al momento sbagliato. Ma il concetto è quando vedi un pezzo messo male, lo manovri, ma la manovra meglio per via interna, ok? Non ti andare ad avventurare in cose strane.
Giusto.
E quando metti un cavallo in A5 o un cavallo al bordo in genere, devi avere una casa in cui andare di sicuro. Cioè, tu devi sapere la prossima mossa vado lì. Perché questa è una casa di passaggio, non può essere la casa d'arrivo del cavallo. Ok? Questo è
Me lo ricordo,
importante.
sì. Sta parte me la ricordo, infatti, cazzata del che avevo perso un cavallo così.
Questo è molto importante. Ti è
Però scusa,
piaciuto?
Pier, ti faccio una domanda. Cioè, in questo caso, io ho giocato questa difesa qua, se, appunto,
Sì?
così, insomma, senza avere delle nozioni di come si giochi sta difesa, se vai sul match. Cioè, io mi ritrovo qua, ok, cavallo opinabile. Aspetta, dove sono?
Allora,
Cioè.
giusto per dirti, il cavallo in C6, guarda, cavallo E4, il cavallo in C6 è messo male. Io qui probabilmente avrei giocato cavallo C6 E7. Vuoi mangiarmi l'alfiere? Pazienza, in questo caso te lo do perché è andata così, sto un pochino peggio. Forse mangio col pedone C e ci giochiamo questa posizione. Il bianco ammetto che sta un pochino meglio, però il mio cavallo da C6 l'ho spostato, potrò manovrarlo e magari riuscirò a creare
Però
qualcosina.
voglio dire, Pier, cioè, cosa ho fatto di sbagliato fino qua? Nel senso, cioè, mi
Cavallo
ritrovo.
C6 non è tanto buona e in generale comunque questo schema è uno schema che alla fine il bianco giocando mosse normali ottiene un piccolo vantaggio centrale. Tu di buono c'hai il fatto che hai sviluppato l'alfiere in G4. Diciamo, cavallo C6 è l'imprecisione. Cavallo C6 è un'imprecisione
Cavallo C6
non...
e anche il fatto che l'alfiere l'ho messo in D6 al posto che
Sì, perché
7.
poi vedi che quando te l'attacca dovresti perdere un tempo. Quindi diciamo qui un modo corretto, più corretto sarebbe stato, aspetta, sarebbe stato fare alfiere 7 subito.
Ho sempre il dubbio di dove lo metto sto alfiere quando lo si sviluppa.
Se nel dubbio mettilo in E7. Cioè, se giochiamo come prima C3, arrocco, cavallo D2, no? In questa posizione, per esempio, sono già pronto a fare C5. Che sarebbe il mio sogno, sarebbe poi il wow strategico fare C5.
Perché così apri, diciamo, la posizione,
Ti tolgo
sviluppi l'alfiere.
il vantaggio centrale, il vantaggio del bianco è il pedone D4. Nel momento in cui il bianco fa D per C non ha più nessun vantaggio. Addirittura il nero sta sviluppando molto bene i suoi pezzi. Ok?
Va bene.
Questa è una cosa importante, diciamo, il cavallo in C6, in generale, quando c'è la struttura D4-C3, cavallo in C6 no. Prima spingere il pedone C, poi mettere il cavallo in C6. Oppure, se non ci riesci, metti il pedone in C6 e il cavallo in D7.
Aspetta,
Quando
quando c'è la
c'è
struttura in
la possibilità di una...
D4,
Bravo, quando c'è la possibilità di una
D4 c'è tempo.
struttura così, no? D4 C3,
Sì,
giusto?
sì.
Allora, questa è una gabbia per pezzi, questa struttura. In particolare è una gabbia per i cavalli, per il cavallo C6, e per l'alfiere G7, però non è il caso dell'alfiere G7 perché tu lo sviluppi sull'altra diagonale. Quando c'è questa gabbia, noi dobbiamo distruggerla con C5, se riusciamo, se possiamo. Se non possiamo, dobbiamo aggirarla, cioè dobbiamo mettere il cavallo in D7. E in quel caso i pedoni probabilmente li metti in E6 e C6, preparando C5, tieni duro per un po' e prepari C5 in un secondo
Ok,
momento.
got
Ok.
it.
Invece
Questa me la devo ricordare.
questo è importante, c'è quest'altra partita. Allora, il tuo avversario qui commette un errore, cioè si fa mangiare in F3 distruggendo i pedoni. Probabilmente potevi già vincere subito con donna H4, però non importa, tu giochi arrocco, va bene. Cavallo C3, donna H4, torre 1. Adesso, utilizzando lo stesso metodo della costruzione di reti, quindi delle mosse silenziose, no? Che ti ho fatto vedere prima. Come puoi vincere la partita molto velocemente? Donna per H2 anche vince, attenzione, non sto dicendo che non vinca, ma...
Io in questo caso ho mosso donna H2.
Sì, ma come fai a costruire una rete vincente? Come fai a vincere proprio subito questa partita? Che poi è un tatticismo, è una sequenza tattica che ti ritroverai tantissime altre volte, quindi la devi imparare questa.
Ah, che stupido. Alfiere H2, check.
No, alfiere H2, Re G2.
Ah, è vero, perché può venire in avanti.
Ricordati delle reti.
Dunque, io qui avevo ragionato perché dicevo voglio portare più pezzi, voglio un cavallo che sia lì, quindi volevo avere quel tipo di idea, però non vedevo come poterlo avanzare il cavallo, perché avevo
No,
solo quel cavallo.
questa è proprio una, diciamo, collaborazione fra pezzi tipica che porta al vantaggio, a un vantaggio enorme, porta di solito al matto. Forse qui il bianco può tentare una difesa, ma non andrà comunque da nessuna parte. È una mossa furba, te la faccio vedere così ti rimane, diciamo, come repertorio di idee. Cioè il re vuole scappare in F1, giusto?
Certo.
Ma se non potesse scappare sarebbe una tragedia.
Ok.
Allora?
Regina H3.
Questa è la tipica mossa silenziosa.
Porca miseria.
Adesso minaccio alfiere per H, sto minacciando matto, il tipico matto in 4. Scacco, 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 matto. È presente quando si vede, che ne so, Nakamura che calcola le cose e che fa, no? Tanti pre-move uno dopo l'altro.
Sì.
Perché
Questa qua, sì.
queste sono costellazioni che funzionano in questo modo. Una volta che cominci, va così. Il bianco non può fare nient'altro che difendere F2. Però qui intanto facciamo scacco e ti metto sotto scoperta, cioè nel senso tu, cioè, il re, il povero re bianco subirà comunque a prescindere una scoperta. E c'è da capire qual è la scoperta più vantaggiosa per vincere immediatamente la partita. C'è ancora un pochino da lavorare perché il bianco potrebbe fare alfiere F1. Quindi
No,
non è...
però scusa.
Sì?
No, qua alfiere G3, scacco.
Ma ha difeso F2, alfiere G3 scacco, Re G1.
Ah, giusto, la difesa F2 col cavallo.
E non riusciamo ancora a fare F5, che sarebbe la mossa devastante, per via di alfiere F1. Però a questo punto basta spostare la donna. E abbiamo vinto la partita. E queste sono cose un po' più sofisticate, diciamo, ti sto mostrando delle idee tattiche un po' più nascoste. Ma questa si verifica molto spesso. Quando ti capita di poterla fare, donna H3 e falla. Questa vince sempre.
Va
Ok?
bene.
Sono mosse proibite. E ricordati questo schema di matto, lo faccio vedere. Scacco, scacco, scacco e matto.
Questo qui lo conoscevo perché quando giocavo la Caro-Kann c'era la Tartakover Variation e tu ti trovi in una situazione dove fai un sacrificio dell'alfiere alfiere bianco e a quel punto ti ritrovi con la torre, con la regina, con la donna che mangia il pedone che ha mangiato l'alfiere e ti ritrovi a fare questo tipo di pattern.
Esatto, è esattamente la stessa cosa,
Però
esatto.
donna H3 mi sfuggiva invece.
Donna
Diabolico
H3
donna H3.
è la mossa diabolica, esatto, te la volevo far vedere. E poi ho visto che ti sei messo a giocare istintivamente il famoso gambetto
Però
morto.
scusa, su
Sì.
donna H3, l'alfiere bianco può tornare indietro e minacciare, giusto? Donna H3?
No, no, c'è, ma quando viene qui c'è matto.
No, no, prima. Ah, giusto, c'è matto prima, giusto.
Il trucchetto è questo, che se vieni occupi la casa,
Certo,
qui è matto.
certo. Giusto.
Allora, ho
Fantastico.
visto... sono terribili questi. Bisogna essere cattivi, eh? Gli scacchi un
Esatto.
gioco... quando c'è la possibilità di far male, devi fare male.
E l'altra
Non...
cosa che hai detto, mi devo ricordare, quella, la posizione quando c'è E4,
il cavallo rispetto al centro di 4 C3 B2.
D4, C3. E in quel caso il cavallo non va in C6.
Vai in C6 solo se hai spinto in C5. Quindi o riesci prima a spingere in C5 e poi fai cavallo C6, oppure lo metti in D7. E vedi se puoi spingere in C5 o più spesso ti accontenti di C6. Ultima cosa, ti faccio vedere rapidamente, perché tu giochi, no, sulla siciliana, prima cavallo F3, poi fai D4 e poi fai C3. Questo si chiama gambetto Morra Matulovic, ma tu lo giochi in una versione, diciamo, ritardata. Invece,
Ritardato nel
no, no,
senso da ritardato o ritardata?
negli scacchi c'è...
Allora.
sgombriamo il campo da qualsiasi fraintendimento semantico. Negli scacchi ci sono le varianti ritardate e accelerate. Cioè, ritardato quando una variante classica, che ne so, che dura 5-6 mosse, quella mossa che la caratterizza, tipo il dragone iperaccelerato, esiste, in cui la mossa che caratterizza il dragone, cioè G6, anziché farla a mossa 5, la fai a mossa 2, quindi stai accelerando molto il dragone, c'è anche il dragone accelerato, no? E poi ci sono le varianti ritardate, nel senso che quella che è la mossa tipica, per esempio la mossa tipica del gambetto morra, è fare D4 e poi C3. Questo è il cosiddetto gambetto Morra Matulovic. Tu giocando prima cavallo F3 rimandi, ritardi questa mossa, quindi il gambetto Morra Matulovic ritardato.
Perché io provo a giocare il Danish Gambit.
Lo so, però in questo caso giochiamo. Tu fai conto che per esempio giochi, adesso ti do una cosa, non rimanere male, tu giochi il Danish Gambit ritardato.
Ah, ok.
Ok? Perché il Danish Gambit in senso proprio sarebbe con D4 C3. Io ti faccio giocare la forma moderna, chiamiamolo Danish Gambit moderno, ok?
Giusto. Perché
Allora,
io gioco, non gioco
prima
E4 di
cavallo F3,
4, gioco
prima
prima
cavallo
cavallo.
F3, che secondo me è più precisa. Allora, questa invece è la variante Morra Matulovic tipica, che è molto interessante perché sull'accettazione hai un sacco di gioco. L'idea è quella di sviluppare molto velocemente i pezzi. E ti voglio far vedere questa tipica idea. Quando ti fanno D6, cioè qui il nero ha la difficoltà di sviluppare il cavallo G8, perché se lo mettesse in F6, bam, gli fai subito i 5 e lo scacci, no? E ti prendi un bel vantaggio. Quindi diciamo D6 potrebbe essere una mossa naturale per fare questa cosa. Se lo fa subito di 6, hai un'idea molto furba che tu conosci già, cioè alfiere c4. Su cavallo f6, vediamo se riconosci l'idea tipica in una posizione diversa. Che mossa fa il bianco?
Qua, diciamo, le mie idee sono abbastanza consolidate. Da un lato ho sempre in mente un sacrificio in F7, ce l'ho sempre in testa,
Quindi.
possibile. Ho una donna in B3 a fare la
Giusto,
batteria
giusto,
con l'alfiere,
giusto.
a cui sto sempre attento però perché se c'è il cavallo in C6 poi salta in A5, quindi c'è quel problema lì. Ho sempre E5 pronto.
Chiaro, chiaro. Allora tu quando giochi queste posizioni, la prima mossa che devi sempre calcolare è E5, ok?
Sì.
Sempre, sempre, sempre. Ogni mossa calcoli E5, perché potrebbe funzionare. In questo caso perché funziona? Lo
Ah, ok, perché
sai, no?
lui
Esatto,
sì.
esatto,
E5
esatto.
lui mangia, sacrifico l'alfiere, scacco, mangio la regina.
Benissimo,
Sì.
ok? Quindi il nero, che è un fortissimo giocatore, in questa partita gioca cavallo C6, controlla la casa E5. Anch'io controllo la casa E5. Adesso domanda per te, Monti: alfiere G4 è buona o non è buona?
Alfiere G4 è una mossa stupida, la definirei, perché sacrifico l'alfiere in F7,
Bravo.
scacco in G5 e mangio l'alfiere
Bravo,
in...
bravo, bravo, bravo. Sei
Che
diventato
è un
molto
classico questo.
bravo, vedi? Bravissimo. Sono molto contento, mi stai dando delle risposte che mi confortano moltissimo. Allora, cavallo F3, il nero gioca cavallo F16, ok, adesso preparo alfiere G4. Ma guarda il bianco che si inventa, questa è una partita bellissima. Già, finora siamo a livello, diciamo, comune, no?
Solito.
Sembra che il nero se la sia cavata, ma guarda che fa il bianco, E5, meravigliosa. Questo è come quello che tu già sai, però tipo a livello master.
Max.
Sì. Max. Questa è meravigliosa, perché è un sacrificio posizionale. D per E5 scacco. E praticamente fai molta fatica a giocare cavallo per D8 per via di cavallo B5.
Ai. Ok.
Ai ai ai. Qui la partita è praticamente finita. Tu non puoi fare cavallo E6 che ti mangio. Sto minacciando questo doppio spiacevolissimo. E non so proprio cosa consigliare qua. Torre B8, cavallo per E5, sto minacciando matto.
Stai minacciando matto. Ah, giusto. Ah, giusto, alfiere F7 matto.
È terribile qui, no?
Per cui in realtà lui avrebbe dovuto mangiare con il re.
Lui mangia con il giocatore, diciamo, questo Tionov, penso che sia un grande maestro o comunque un maestro internazionale, ma questa è una partita giocata anche a tempo lungo, una partita ufficiale. Re per D8, adesso il bianco ha sacrificato due pedoni, però ha tolto l'arrocco all'avversario
Sì.
e si mangia F7. Guarda che bella questa mossa, cavallo G5. Ti ricordi una delle prime cose che ti ho detto, il concetto di debolezza, no? Che devi attaccare ciò che è debole. E quello che sta facendo il bianco, F7 è debole, se lo poteva già mangiare, continua ad attaccarlo. Gioco si
Però
sono.
alfiere 6.
Alfiere 6, alfiere per 6.
Ah, giusto, io comunque ho sempre la minaccia in F7.
Allora, il nero gioca cavallo A5, molto ben giocato. Qui siamo nel gioco tattico, non è più gioco strategico. Cavallo A5 è molto ben giocato perché riesco a togliere uno degli attaccanti di F7. Adesso, se banalmente tu mangiassi col cavallo, re 8, il cavallo non esce più. Vedi, questo pedone adesso vedrai quanto è importante che controlla la casa G6. Il re controlla F7 e il cavallo è in trappola. Il nero poi farà G6, alfiere G7, alfiere H8. Con vantaggio. Alfiere per F7.
Anch'io avrei fatto questa mossa
Ok.
come Zigalco.
Ok. Adesso il bianco vuole fare per esempio alfiere 3 arrocco lungo, no? Con un attacco devastante. O anche arrocco corto torre di 1, poi uno sceglie cosa fare. Adesso su E6 c'è la prossima mossa, è una meraviglia. Bella, 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 bella. il bianco riesce a far funzionare l'idea cavallo F7, cavallo per H8, perché crea preventivamente una casa di fuga per il cavallo. Gioca l'incredibile, gli scacchi sono belli, eh? Gioca l'incredibile mossa alfile G6. Bella questa, eh?
Questa secondo me ha usato Alfa Zero ai tempi.
Bella.
Come fai a trovare una mossa così?
Non lo so neanche io, non ti so dire, non lo so. Questa è quella che viene definita una mossa da problema. Molto, molto
Perché,
bella.
certo, perché comunque se mangi, perdi l'alfiere, però io mangio la torre. E
Scappo.
sì, e scappo e mi pappo anche
Prendi il
l'uomo.
malloppo e scappa.
Però potrebbe ancora proteggere. Ah no, non può andare a
Non
correre.
puoi, non puoi, non puoi, non puoi. Capito che roba pazzesca? Questa è davvero bella. Il filo G6 è davvero bella, 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 bella come mossa. Sul filo G6, vabbè, poi la partita continua. Ti faccio vedere soltanto i gol. Semplicemente salviamo l'alfiere e vinciamo perché il nero sta nei guai. Poi diventa una partita normale. Si gioca a scacchi, ma purtroppo per lui il nero parte svantaggiato. Parte da una posizione molto brutta. Il bianco recupera il suo pedone e sta meglio. E poi ha vinto la partita. Adesso non ricordo, credo che sia forse anche diventata una partita un po' tecnica che ci interessa molto molto di meno. Adesso attaccherà il punto E6, magari te la puoi guardare con calma. Adesso qui il bianco un po' alla volta consolida la posizione. Probabilmente qualcosina gli deve essere sfuggita, perché pensavo che fosse... Cioè, sembrava che fosse completamente vinta, no? A un certo punto. Anche il nero è stato bravo a sopravvivere, ha concesso soltanto un vantaggio posizionale. E qui Zigalco riesce a manovrare bene. Questa poi diventa una partita molto tecnica. Il bianco ha un vantaggio perché i pedoni del nero sono deboli. In realtà ne sono rimasti molto pochi. Guarda com'è bravo a bloccare col cavallo. E poi si vince la settima traversa. Vedi come i concetti tornano. Adesso l'ha fregato. Settima traversa assoluta più pedone passato. Anzi, due pedoni passati. Troppo forte. Adesso gli riparà uno scala. Neanche G6 e va a donna. Adesso ti vengo a dare matto. Sempre la settima traversa. Adesso ti vengo a dare matto.
Ma
Famoso
quindi
matto.
Pier, tu mi vuoi dire che i Magnus Carlsen, insomma tutti questi giocatori qua, nella loro testa hanno, cioè ovviamente conoscono tutti questi match e hanno in testa tutti questi pattern, tipo la mossa della
Certamente,
fiera, cioè ce li hanno tutti in testa questi.
certamente, certamente, certamente. Se i pezzi fossero messi in maniera disordinata, anche i grandi campioni perderebbero molta della loro forza. Capito? Il gioco degli scacchi è molto un gioco di pattern, di riconoscimento di schemi, di idee. Cioè, uno come Magnus Carlsen in realtà calcola, secondo me, molto poco perché tante cose già ce le ha dentro.
Quindi ha già visto
Gli
quei
sono già
pattern miliardi di
capitate, le ha
volte.
già capite, le immagina già, le vede già. Ecco
Bello così.
perché, no, ecco perché è importante giocare, è importante anche studiare, guardare le cose, perché poi ti rimangono impresse le
Giusto. Da oggi mi porto a casa il pattern di matto con regina in H3. In effetti capita spesso, più spesso di quanto uno si immagina, ma spesso uno non sa bene
come
come
chiudere.
intrufolarsi, esatto.
È una cattiveria, quella è proprio una bella cattiveria.
Ma... e l'altro invece che capita sempre è quando c'è lo sviluppo, io sono con il re, quindi D4. Pedone in D4, cavallo F3 e devo ricordarmi, ecco, di evitare di mettere il cavallo in C6,
Diciamo,
se no
ricorda di evitare di bloccare il pedone C,
di
fondamentalmente.
bloccare il pedone C,
Col cavallo in
esatto.
C6, oltre a metterti male, stai anche bloccando il pedone C.
Giusto, giusto, giusto. Che in realtà quando gioco la mia famosa Tarash Defense, insomma ormai nota in tutto
Bella
il mondo
Tarash, ci sta
scacchistico,
piacendo, eh?
no, non lo so, cioè so solo
Io
che...
ho visto che l'hai giocata anche bene, ti sta piacendo la Tarash, è
Però
buona.
in quel caso non blocco il pedone
No,
C, il
è fatta
pedone deve essere
apposta.
libero perché poi gli metto il cavallo dietro in
Chiaro, fai
C6.
conto che la Tarash è stata inventata, porta il nome di Siegbert Tarash, che è proprio il campione dell'ortodossia scacchistica. Cioè, Siegbert Tarash uguale giocare a scacchi come si deve giocare a scacchi, come si gioca. Ogni cosa al
Ok.
posto giusto.
Ecco, quindi no, questo me lo memorizzo e interiorizzo.
E
Fantastico.
ricordati la settima traversa. La settima
La
traversa è una
settima
delle
traversa.
cose più importanti degli scacchi.
Va bene, c'è una settima traversa di video, mi metto la torre. Cos'è che hai detto
La
prima?
settima traversa è come il settimo sigillo, è fondamentale. Sempre, sempre,
Grande Pier, sei sempre spettacolare. Grazie di aver stato super utile. Intenso, ecco, ho vario materiale
sempre. Pensa a
da
queste cose,
assimilare.
quando giochi, pensa, no? Ti verranno, sicuramente capiterà l'occasione di utilizzarle.
Fantastico, Pier, alla prossima.
Ciao, ciao Monti.